Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, grazie ancora per le splendide giornate che ci avete regalato. E per quella meravigliosa giornata di ieri che è stata un po' la conclusione di questa tre giorni speciale, che è soltanto l'inizio di un palinsesto di celebrazioni, di commemorazioni, di ricordi della nascita di Radio Popolare 50 anni fa. Grazie per la generosità con la quale ci avete accolto, speriamo noi di aver fatto altrettanto, se non di più, con voi. Avremo ovviamente altre occasioni prossimamente, non soltanto per ricordare i 50 anni di questa radio meravigliosa, ma anche per incontrarci, per stringerci in un abbraccio, il più delle volte è stato concreto e non qualcosa di astratto. Questa mattina avremo un ospite speciale, non ve lo anticipo, ve lo presento comunque fra un momento. Come la mettiamo? Così voglio cominciare stamattina facendomi questa domanda, perché la risposta non è semplice. L'Europa, questa Europa fatta di leader di destra, oppure reazionari, oppure conservatori, ai loro vertici intendo, non in generale, oppure fatta da leader liberali regressisti, potremmo dire, contrari al progresso. Questa Europa non sembra reggere l'urto che arriva dagli Stati Uniti, che sta arrivando in queste settimane dagli Stati Uniti, da chi vuole abbattere il Green Deal europeo e i suoi cardini. Parlo di una misura fondamentale del Green Deal, e cioè il blocco delle vendite di automobili nuove con motore endotermico a partire dal 2035. Quel blocco praticamente sta saltando. La politica europea, quella della Commissione von der Leyen, sta cedendo alla potenza degli interessi automobilistici. Ma questa Europa ha anche al proprio interno le ragioni di una clamorosa retromarcia imposta dagli interessi industriali e finanziari del settore delle auto. Buongiorno Vittorio Cogliati Dezza.
Buongiorno.
Graditissimo ospite di questa mattina di Pubblica. Vittorio Cogliati Dezza è un ambientalista storico, fa parte oggi del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità, è stato segretario di presidente di Legambiente dal 2007 al 2015. Allora Cogliati Dezza, io vorrei cominciare proprio da qui, da questa spallata, diciamo così, che sta arrivando qui in Europa, che si sta compiendo qui in Europa contro uno dei cardini di quello che doveva essere, no, il programma, il progetto del Green Deal europeo, e cioè lo stop alle auto prodotte e vendute con motori a combustibili fossili. Questo stop arriverà probabilmente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e certificherà un'anticipazione che sta circolando già da giorni. Che idea le fa venire in mente questo tipo di notizie, Cogliati Dezza?
Ma mi fa venire in mente che la gestione von der Leyen di questo secondo mandato va in direzione ostinata e contraria a quella del primo, nel senso che questo che riguarda il motore endotermico è solo uno dei tanti passi indietro che si stanno facendo, che riguardano complessivamente il sistema Europa, non riguardano soltanto il Green Deal, e anche lo spostamento dell'attenzione dall'innovazione tecnologica, dalla ricerca e dalla battaglia contro il clima, la questione del riarmo come se fosse l'unica, la vera e profonda salvezza dell'Europa, è un altro segnale. Se poi vogliamo dirla tutta, basta che vediamo la figura patetica dell'Europa a Belém, alla COP 30 in Brasile, che si è appena conclusa. Una volta diciamo nelle COP precedenti l'Europa ha sempre svolto un ruolo di traino, di apertura di fronti e dimostrava di avere un profilo che voleva stare nella competizione mondiale puntando sull'innovazione, sulle energie rinnovabili, sulla trasformazione industriale che si sta richiedendo e che il clima, la crisi climatica oggi richiede.
Allora, prego,
Ultimamente, dica.
prego, concluda pure il suo ragionamento, Cogliati Dezza.
No, dico, con l'ultima, i primi atti di questa gestione, a cominciare anche simbolicamente dal fatto che si parla non più di Green Deal, ma di Clean Industrial Deal, è un segnale estremamente preoccupante.
Il lessico segue un po' lo stato dell'arte delle cose. Allora,
Esatto.
Vittorio Cogliati Dezza, lei, e non l'ho ricordato prima, ma lo devo assolutamente ricordare adesso, anche perché sarà uno degli oggetti della nostra chiacchierata di questa mattina. Lei è autore di un libro che si intitola Clima Ingiusto. È stato scritto insieme a Giovanni Carrosio, che è stato ospite di questa trasmissione nei mesi passati. Giovanni Carrosio è un sociologo dell'ambiente, insegna all'Università di Trieste. Fa parte, come Cogliati Dezza, anche lui del Forum Disuguaglianze e Diversità. E questo libro, Clima Ingiusto, il welfare per un patto ecosociale, è stato scritto a quattro mani, pubblicato da Donzelli, e ha una prefazione di Fabrizio Barca, Stefano Ciafani e Maria Teresa Imparato. Io la prima cosa che voglio chiederle in generale, seguendo un po' anche il ragionamento da dove è partito, da questa clamorosa marcia indietro che sta per prendere la forma dell'ufficialità nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dalla crisi climatica. Questa crisi climatica, potrà dispiegarsi, senza. Nei suoi effetti malefici, possiamo dire, senza i vincoli di misure, appunto, come lo stop dell'auto con motore fossile o altre misure analoghe. Cioè, dobbiamo aspettarci questo peggio, non perché siamo delle Cassandre, Cogliati Dezza.
Guardi, intanto c'è una caratteristica della crisi climatica che sta accelerando, cosa che non compare mai nelle comunicazioni politiche dei nostri governi europei, né tantomeno di quelle statunitensi. Sta accelerando e lo dichiara l'Istituto dell'ONU, l'IPCC, che nel 2018 aveva previsto che si sarebbero superati il grado e mezzo di aumento delle temperature intorno al 2040, l'abbiamo già superato nel 2024 e questo superamento è confermato nel 2025. Quindi questo è un primo dato. La crisi climatica è più veloce di quello che ci si aspettava solo 7-8 anni fa. Contemporaneamente si stanno smontando tutti le contromisure che si era cercato di mettere in campo. Terza questione è troppi pensano che la crisi climatica sia solo una questione ambientale. È sicuramente una questione ambientale, ma non solo ambientale. È una questione, come si può dire con un linguaggio tecnico, sistemica, quindi sicuramente a carattere sociale e sicuramente è connessa a tante altre dimensioni del vivere umano e quindi non solo della tenuta degli ambienti, il vivere umano, della salute, del lavoro, anche la questione dell'auto di cui parlavamo prima, piano del lavoro presenta dei problemi enormi e noi con la crisi dell'ex Fiat in Italia lo vediamo quotidianamente ormai.
Voi nel vostro libro, Cogliati Dezza, insieme, appunto, scritto insieme a Giovanni Carrosio, raccontate su questo aspetto che un fondamento di questi cambiamenti che ci sono nella crisi climatica, lei ci diceva, l'accelerazione dei fenomeni comporta che vengano un po' ripensati, no? Quei presidi che storicamente servono, sono serviti a compiere attraverso politiche pubbliche degli atti di riparazione in qualche modo, no? Si riconosce un diritto a vivere, ad esempio, una terza età serena, con le cure dedicate che occorrono, con il presidio, diciamo così, sanitario funzionante. La crisi del clima che peggiora rispetto a quello che si era previsto soltanto una manciata di anni fa, comporta, dite voi, un ripensamento anche del welfare. Proviamo a vedere pezzo a pezzo che cosa questo significa. Prima mi dia uno sguardo generale su questa questione.
Sì, noi nel libro mettiamo a fuoco esattamente questo passaggio, tant'è vero che parliamo di welfare ecosociale. Lei ha usato una parola fondamentale nel ragionamento, ha parlato di politiche pubbliche e noi oggi questo stiamo pagando. Le pochissime politiche pubbliche che vediamo sono politiche pubbliche che servono molto spesso a aprire spazi di mercato, facendo arretrare il pubblico a vantaggio del privato, e non guardano alla centralità delle persone, ai bisogni delle persone. Mm-hmm. E come dicevo prima, la questione climatica, se la si vede nella sua molteplicità di forme, rischia di essere un moltiplicatore di disuguaglianze. Questa è la questione fondamentale, nel senso che le persone più fragili sono poi quelle che hanno più difficoltà a riprendersi dalle emergenze climatiche, ma sono anche quelle che non si possono permettere di affrontare le ondate di calore con il condizionatore personalizzato nel proprio appartamento, e quindi hanno bisogno di che ci sia una scelta di priorità.
Certo, con Cogliatidezza, io la fermo un attimo perché voglio prendere dal vostro libro degli esempi che voi fate e che secondo me sono molto significativi perché precipitano la nostra attenzione nella vita quotidiana, tra l'altro, di ciascuno di noi. Voi raccontate di Adele, 64 anni, oppure di Antonio, di Dimitri, 32 anni. E dite che cosa? Ad esempio, Adele ha 64 anni, è da poco andata in pensione, per tanti anni ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento a Firenze. Vendeva abiti di tessuti pregiati e marchi importanti, e per 8 ore al giorno 4 sono sotto contratto, le altre pagate in nero. Sognava di entrare nelle vite degli altri, la pensione invece per lei è poca roba. Ha una grande casa dove ha sempre abitato con il suo compagno senza essersi sposati. Quando Aldo è morto, Adele non ha ottenuto la pensione di reversibilità, l'affitto è alto, ma ci sono troppi ricordi per lasciare la casa dove vive. Ora, quella casa è come se si trasformasse, no, con la crisi climatica, con gli atti d'ezza, perché quella casa presenterà un altro conto ad Adele, che non è soltanto la sua vita che voi avete riassunto in questo modo, perché voi spiegate che bisogna intervenire su quel contesto se quel contesto ha bisogno di raffrescamento d'estate, di riscaldamento d'inverno, di non pagare bollette salatissime, con gli atti d'ezza.
Sì, esatto. Noi siamo partiti un po' provocatoriamente dalla storia delle persone in carne ed ossa che vivono in luoghi determinati, perché questo è il focus che bisogna avere sempre presente, ovvero sia se le politiche pubbliche che si fanno poi vanno a vantaggio delle persone in carne ed ossa. In questo caso noi raccontiamo 7-8 storie e poi le riprendiamo alla fine del libro, aprendo, diciamo, anche scenari di speranza. E qual è la logica di tutto ciò? È quello di far capire come concretamente la questione anche della cosiddetta povertà energetica non è risolvibile con il bonus sociale. Che in questo caso, parliamo di Adele, ma anche delle altre storie che vengono raccontate, ci troviamo di fronte a una molteplicità di problemi. Riguardano le case vecchie, le case troppo grandi, con gli infissi che non sono resistenti alle questioni energetiche, con la mancanza di condizionatori, magari senza ascensore, e via o l'isolamento della persona stessa rispetto al quartiere. Ecco, questo insieme di questioni ha bisogno di un altro welfare, ovvero sia di un welfare che non è come quello Novecento sostanzialmente riparativo, e quindi interveniva quando si creava il problema che fosse la disoccupazione o la malattia, ma di un welfare preventivo. Quindi intervenire nel territorio, nel quartiere, per mettere a disposizione delle strutture sociali, dei presidi. A Torino si chiamavano case di quartiere negli anni 90, oggi abbiamo diverse esperienze, le micro aree a Trieste, portierati sociali in varie città e via di seguito, che svolgono un ruolo di aggregazione e di accompagnamento delle persone.
E quello che voi chiamate, oggi, con gli atti d'ezza, è quello che voi chiamate il welfare energetico climatico, giusto?
Esatto, che è un welfare appunto preventivo, che sa costruire dei contesti di vita di, delle persone che siano dignitosi e che gli consentano di vivere in modo anche ricco di relazioni personali. Per esempio, faccio un esempio per essere molto... un esempio un po' banale, ma insomma, per essere molto chiaro, il problema delle ondate di calore, che sempre più sta diventando il problema delle nostre estati, lo risolviamo dotando tutte le persone di tutte le case popolari, delle persone che sono in difficoltà economica, di condizionatori da mettere nella propria casa, o piuttosto cominciamo a costruire nel territorio quelli che si cominciano a chiamare rifugi climatici, una sorta di centri sociali dove la gente si incontra, costruisce relazioni e contemporaneamente ha uno spazio.
Sa che mi fa molta impressione quel termine rifugio, poi è chiarissimo, lei lo sta dicendo.
È un po' provocatorio, soprattutto con quest'aria di guerra di cui si sente parlare.
Esatto, no? Dall'idea di una fuga. Dall'idea di una fuga e della ricerca disperata di un riparo, e poi in realtà la fuga e il riparo ci stanno come termini, messi insieme così fanno paura con gli atti d'ezza.
Sì, il termine appunto è provocatorio, ovviamente, serve ad attirare anche l'attenzione, poi li possiamo chiamare in tanti modi, li possiamo chiamare centri Arturo, non lo so come,
chiaro,
come vogliamo, ma l'importante è sapere qual è, cosa deve avvenire in questi centri. Appunto, il modello delle micro aree triestine da questo punto di vista è molto esemplificativo. Lì è partito sulla sanità, ma poi non a caso è andato a toccare tutti gli elementi della vita delle persone, come dicevo prima, dalla mancanza dell'ascensore agli infissi che non tengono e al bisogno di avere del verde a portata di mano.
Voi parlate, e quando dico voi mi riferisco a Vittorio Cogliati d'Ezza, che abbiamo ospite qui con noi questa mattina a Pubblica, e l'altro autore di Clima Ingiusto, che è Giovanni Carrosio. Voi parlate di giustizia sociale e giustizia ambientale nel vostro libro, e sono due parole, come dire, pesanti, nel senso che hanno un notevole spessore. Le due cose si sovrappongono, Cogliati d'Ezza, oppure no?
Allora, questo è un po' un cavallo di battaglia del Forum Disuguaglianza e Diversità, che da quando ha riacceso i riflettori pubblici del dibattito pubblico quasi 10 anni fa, 8 anni fa, sulla questione delle disuguaglianze, ha sempre parlato di giustizia ambientale e giustizia sociale. Sono due facce della stessa medaglia, più che essere due accostamenti, nel senso che oggi troppe disuguaglianze dipendono dall'intreccio tra le questioni del lavoro, il territorio, le temperature, la sicurezza del vivere in un certo territorio, oppure di essere esposti a inondazioni, a ogni pioggia leggermente sovrabbondante. E quindi sono... è un'endia, diciamo, non saprei come altro definirla, cioè è un concetto unico che si articola su politiche parallele che si intrecciano, e che però bisogna avere anche l'attenzione. Noi, in modo un po' scherzoso, nel libro a un certo punto facciamo anche una battuta che la soluzione ci sarà quando gli enti locali cominceranno a istituire l'assessorato ecosociale, perché fino ad oggi la parte pubblica lavora molto per canne d'organo.
Che cosa dovrebbe essere questo nuovo assessorato ecosociale? Da dove dovrebbe arrivare? Ci faccia capire, pensando alle amministrazioni di oggi. Dovrebbe arrivare un po' dall'assessorato al welfare, un po'... da quello del
dai
territorio.
Servizi sociali, dall'ambiente e il lavoro, che sono le tre grandi questioni che si intrecciano. Insomma, le politiche pubbliche dovrebbero avere questa dimensione, non so se chiamarla intersettoriale, sistemica, insomma, i termini possono variare. Quello che noi oggi sappiamo è che serve anche in questo approccio una pubblica amministrazione che tenga conto di quello che sta avvenendo nella società, perché in realtà una buona politica pubblica ha sempre bisogno di una società civile vivace, e devo dire che in molte parti d'Italia la società civile italiana è particolarmente attiva nell'innovazione, quindi non fa soltanto assistenza, non copre buchi, non fa solo denunce, ma in molti territori sta costruendo queste dimensioni di strutture, di presidi, di centri sociali che hanno uno sguardo, chiamiamolo, intersettoriale.
Minuti, questa è Pubblica Radio Popolare, Vittorio Cogliati Dezza. Fa parte del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità, coautore di un libro dal titolo Clima Ingiusto, scritto insieme al sociologo dell'ambiente dell'Università di Trieste Giovanni Carrosio. Siamo arrivati praticamente quasi alla fine della nostra chiacchierata con gli Atidezza, ma prima di salutarla io voglio chiederle ancora un'altra questione che ovviamente ha a che fare indirettamente con i temi che lei ci ha esposti e che sono contenuti in questo libro stamattina pubblicato da Donzelli. Voglio sapere la sua opinione su uno dei temi di cui si è discusso in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana, e cioè che l'attacco violento di Trump, del presidente degli Stati Uniti, all'Unione Europea. Quello che sembra, Cogliati Dezza, è un conflitto tra due destre, entrambe potremmo dire antimoderne. Da un lato c'è la destra nazionalista americana e lo spirito del trumpismo, uno spirito che qualche giorno fa da questi microfoni la filosofa Chiara Bottici, che insegna negli Stati Uniti, non ha esitato a chiamare fascismo. Ma comunque da un lato quella destra lì, nazionalista americana, dall'altro, venendo al lato europeo, al governo c'è in molti paesi una destra sovranista di origine democristiana da un lato, pensiamo ad esempio a Merz, ma alcuni ritengono ad esempio anche l'esperienza di Vox in Spagna sia di derivazione popolare, oppure di origine post-fascista come Giorgia Meloni qui in Italia. Rischia di diventare questo scontro, con gli Atidezza, un conflitto nazionalistico tra America ed Europa, tra coloni e madrepatria, mentre invece sembrano scontrarsi due forme diverse, ma comunque due forme, due espressioni del conservatorismo e della destra, che poi prendono accentuazioni completamente diverse, ma l'origine sembra essere comune. Cosa ne pensa?
Ma la mia impressione è che in realtà Trump non se la sta prendendo con questa Europa, ma se la sta prendendo con l'Unione Europea per quello che ha rappresentato negli ultimi 15-20 anni, ovvero sia quel modello di Europa che aveva un'idea di sviluppo, di industrializzazione, di attenzione sociale e di attenzione alle grandi emergenze, che negli Stati Uniti non c'è, e quindi fa questi attacchi, diciamo così, un po' anche un po' sgangherati per quanto riguarda un po' il nostro modo di vedere la politica, però insomma molto efficaci, perché ha capito che oggi quell'Unione Europea si è già data, diciamo, i colpi sui piedi da sola, è più fragile, è più divisa, e quindi sta forzando la situazione di questa Unione Europea, cercando di riportare l'Europa al groviglio di nazioni che è storicamente stata. perché l'Unione Europea, così com'era, quell'Unione Europea che svolgeva quel ruolo che dicevo all'inizio sulla COP30, è alternativa a Trump, gli fa paura, ma anche perché parla il linguaggio di un pezzo degli Stati Uniti, un pezzo degli americani, del popolo americano, e quindi per lui è anche un problema interno se l'Unione Europea svolge quel ruolo, perché diventa un faro attrattivo opposto alle sue politiche. Invece una sommatoria di Meloni, Orban e quant'altro è un invito a nozze per Trump, certo, perché l'Europa scompare da qualunque tavolo internazionale, quindi andiamo a finire in un mondo tripolare, Trump, Russia, Cina, e l'Europa rimane così, a guardare e a pagare il costo.
Nella migliore delle ipotesi, esatto, queste sono le espressioni che possono delineare un futuro, speriamo non possibile e tantomeno ovviamente probabile. 11:27 minuti, Vittorio Cogliati Dezza, storico ambientalista di questo paese. Oggi fa parte del coordinamento del forum Disuguaglianze e Diversità ed è autore, insieme a Giovanni Carrosio, di Clima Ingiusto, pubblicato da Donzelli, di cui abbiamo parlato questa mattina. Cogliati Dezza, grazie per essere stato qui con me, buona giornata.
Grazie, grazie a voi per le ottime domande.
Grazie, buona giornata, a presto. Alle 11:27 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ancora un ringraziamento a tutti voi, a tutte voi ascoltatrici e ascoltatori, per le bellissime giornate che abbiamo trascorso con voi, le ultime, ma ce ne saranno ancora altre in futuro per celebrare i 50 anni di Radio Popolare. La linea tra poco passa a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!